Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione di Radio Blackout dedicata alle questioni internazionali del giovedì pomeriggio. Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza. Abbiamo anche oggi un po' di carne al fuoco, tanto per usare appunto una terminologia affine alla trasmissione che ci ha preceduto. Cominceremo a parlare della Moldavia o Moldova, che dir si voglia, con Carlo Policano, che è un imprenditore che lavora lì, ma è anche insomma un osservatore attento della situazione, per cercare di capire un po', di sbrogliare questa matassa, o perlomeno di avere più dei riferimenti rispetto a quello che sta accadendo. È una situazione che per molti versi assomiglia a quello che è accaduto in Ucraina, purtroppo, anche se in scala minore. Sicuramente c'è un momento di estrema tensione, peraltro tensione che già anni fa era esplosa con una guerra aperta fra la Transnistria, che è quella striscia di terra che è ancora legata al Ruski Mir, insomma all'universo russo, e la Moldavia con capitale Chisinau. E lì sono presenti una forza di interposizione militare russa di circa 1 migliaio di soldati, ma appunto le tensioni che vengono dall'Ucraina stanno scardinando questi equilibri molto molto fragili. Ecco che Adriano si è liberato e divincolato dai vari cavi.
E anche siamo riusciti a connetterci con Chisinau, con Carlo. In realtà lui sarebbe un architetto di professione e si trova ormai da parecchi anni a Chisinau, scrive libri di vario tipo, è un enologo e ultimamente ha scritto un libro proprio sulla Transnistria insieme a un suo collega moldovo, e per quello abbiamo pensato questi giorni un po' concitati di chiedere a lui dei lumi. Innanzitutto mi piacerebbe capire com'è lo spirito lì, cioè se viene percepito lo spirito bellico che c'era un anno fa per l'Ucraina, o se invece questo per quel che riguarda la Moldova non emerge.
Buonasera a tutti quanti. Ciao. Innanzitutto.
Ciao.
Spero che mi sentiate
sì,
bene
sì.
Con la voce. Io vi sento leggermente abbastanza bassa. Beh, diciamo che qui viviamo da un anno anche in apprensione, perché comunque i confini sono abbastanza vicini. Ci sono punti ben terra in Transnistria, per esempio a 40 chilometri dalla capitale. E da lì andare in Ucraina è un attimo.
Il paese è piuttosto piccolo, sono 2 milioni di
2 milioni e 6 di abitanti, qualche anno fa ne faceva 4 milioni e mezzo, poi tantissima emigrazione, e quindi siamo rimasti in 2 milioni e 6. Io conosco questo paese praticamente abito in questo paese da 11 anni. E lo conosco da 23 anni. Avevo conosciuto molto bene, avevo fatto 5 viaggi in Ucraina.
Come il paese rispetto a 23 anni fa?
Sì, è cambiato completamente.
Si fanno spesso dei raffronti dal 91 in avanti, e oltretutto appunto oggi, Putin ha rigettato il riconoscimento dell'autonomia della regione Moldova.
Sì, diciamo effettivamente è avvenuta, anche se comunque diciamo in parte era una cosa dovuta, perché traccia praticamente le linee della politica estera della Russia, e chiaramente in questo momento vogliono ridefinirli. Quindi diciamo è un discorso un po' generale. Chiaro che in questo caso c'è il ruolo della Transnistria, che noi chiaramente non vediamo molto bene. In questo caso praticamente cosa succede? Succede che col trattato, con quello che aveva firmato Putin a 2 mesi dal suo incarico, era un qualcosa che comunque diceva che la Transnistria fa parte del territorio della Repubblica Moldova. Sì. In questo caso ormai non più, secondo quello che è successo ieri, sì, o avantieri, quando è stato. Per cui il conflitto che c'è stato e che si doveva risolvere in questi anni con una specie di pacificazione, o perlomeno in toni pacificatori, a questo punto nessuno sa che cosa può avvenire. Diciamo che è una posizione un po' particolare, perché se fate caso il problema, la Transnistria soprattutto confina con l'Ucraina, e sì, quindi chiaramente poi c'è un fiume che divide un po', anche se comunque ci sono territori di qua e di là che fanno parte di entrambi, sia della Moldova sia della Transnistria, per cui poi c'è anche la Romania. Ieri non so se avete ascoltato oppure sono arrivate le dichiarazioni di Ioannis, presidente rumeno, che praticamente parlava di un aiuto alla Moldova in qualsiasi scenario. E quindi praticamente da una parte la Russia avrebbe comunque la Romania, dall'altra parte l'Ucraina. Non lo so cosa potrebbe interessare in questo momento, da queste parti.
È un po' quello il dubbio. A chi potrebbe interessare il passaggio della
Transnistria? Tenete conto che qualche anno fa, non so se vi ricordate, la Transnistria aveva fatto un referendum, fra l'altro credo che sia andato tipo 90%, sì, e qualcosa di più. Vabbè, insomma, i soliti referendum che sono organizzati da quelle parti lì.
Anche una volta si diceva Bulgari.
sì, effettivamente, l'editto bulgaro. Sì. Effettivamente il discorso qual è stato, però? Che la Russia ha rifiutato questa annessione. Voi vi chiederete perché? Perché effettivamente alla Russia la Transnistria costa. È un discorso economico, non ha risorse, non ha di che campare, quindi la Russia ci spalma sempre un po' di soldi.
Ma infatti sul campo, prima, negli accordi precedenti, c'era una soluzione federale rispetto alla Transnistria.
Ci sono state diverse soluzioni, ognuno ha proposto la sua soluzione, però alla fine ora ultimamente c'è questo discorso di 5+2, tutti i paesi con gli Stati Uniti in osservazione, anche l'Europa. E il problema però qual è? Che comunque anche dall'altra parte della sponda, la Transnistria, guardatela in questo modo qui, la Transnistria chiaramente sono filorussi. Loro, per quanto si parla russo, quindi tutto quello che diceva Lavrov, Peskov o la Zakharova sulla discriminazione della lingua russa, perché loro attaccano sempre con questo tipo di propaganda, anche lì non esiste, semmai sono i moldavi a essere discriminati perché comunque la lingua rumena, l'unica scuola, ogni tanto la chiudono, per cui alla fine quindi il discorso, loro esportano il 70% nell'Unione Europea. Volendo la Moldova, c'è una frontiera abusiva per passare in Transnistria, dove comunque chi viene dalla Moldova praticamente deve dare documenti e deve ricevere un visto che al più vale 12 ore.
Per passare
quindi
in Transnistria?
Tu non puoi... Se non hai delle giustificazioni, quindi...
motivi di lavoro...
Sì, o qualcosa, cioè puoi rimanere al massimo 12 ore. Poi anche noi molte volte andiamo in Transnistria, abbiamo amici, abbiamo qualcuno, oppure solo a scopo turistico, e praticamente poi torni indietro, cioè dopo 12 ore torni indietro. Sì, potresti teoricamente dormire in qualche albergo, però stanno sempre molto attenti, insomma.
Nel tuo ambito di enologo ci sono anche delle vigne in Transnistria?
C'è una bellissima cantina che si chiama Kvint, che fa vino ma soprattutto fa distillati molto buoni, di ottima qualità.
Ah, bene.
Per cui,
un valido motivo per andare.
Ci sono tanti motivi, perché effettivamente se si volesse, da un punto di vista turistico, sarebbe una specie di miniera, perché comunque sarebbe molto visitata, ed è molto visitata comunque, perché essendo una reliquia dell'ex Unione Sovietica ed è rimasta come
c'è anche
tale,
la curiosità.
Quindi, sì, il paesaggio comunque è quello lì, non vedi una pubblicità della Coca-Cola, per esempio, non vedi...
Che risorse ha la Transnistria? Se non ricordo male dovrebbe avere delle risorse idroelettriche, qualcosa di simile.
Allora, c'è una... Sì, il problema è che c'è una centrale idrotermica, cioè lì c'è un... diciamo un bacino dove si produce energia elettrica per la Moldova e per la Transnistria, perché il problema energetico è un problema molto importante, che ha bisogno fra l'altro di gas per produrre l'energia elettrica, e questo fa bisogno praticamente con le reti che ci sono, può essere smistato solo in Moldova o nella Transnistria stessa, quindi non può essere esportato. Dimmi.
Anche da questo punto di vista comunque sono di nuovo dipendenti sia credo la Moldova sia la Transnistria dal gas russo.
Sì, l'unico problema sai qual è? Che se la Moldova non acquista, come è successo per un periodo, loro sono costretti a chiudere perché non sanno a chi vendere l'energia elettrica. Tieni conto che sono 500.000 abitanti.
Sì, certo.
Quindi è molto limitato. Noi siamo 2 milioni e rotti, quindi chiaramente l'energia ne abbiamo bisogno. Però ecco, era stata costruita durante il periodo, diciamo, sovietico e ha sempre funzionato.
Questa situazione qua sta provocando anche degli effetti in Moldavia per quanto riguarda gli equilibri politici. Mi sembra che sono state le dimissioni del primo ministro, delle manifestazioni.
No. Allora ti parlo distintamente delle due cose. Mm-hmm. Affrontiamo il problema, diciamo, delle dimissioni del governo. Il governo praticamente, o perlomeno tra virgolette la primo ministro, perché poi comunque diciamo diversi ministri sono rimasti all'interno del nuovo governo, quindi è stato una specie di
rimpasto.
Praticamente è stato un governo un po' di transizione, doveva fare un certo tipo di lavoro e che si è esaurito, e quindi chiaramente... diciamo il primo ministro era già da tempo, noi lo sapevamo già da tempo, da mesi che si vociferava di questo cambio al vertice, quindi è stato un normale cambio al vertice. È chiaro che il discorso di Recean che hanno messo è una persona che è molto diciamo è valida da un punto di vista della sicurezza, si è occupato sempre di servizi di sicurezza, quindi ultimamente era diciamo le servizi di sicurezza per il presidente, per cui è uno che comunque è un ottimo politico, è uno che secondo me farà delle buone cose, cioè in questo momento di transizione ecco ci va un personaggio secondo me come lui.
È stato selezionato proprio per questo di sicurezza.
Sicurezza, e poi comunque ha una grande esperienza, quindi diciamo in questo la Maia Sandu ci ha visto anche abbastanza lontano. Perché noi abbiamo l'unica, una delle poche fortune che abbiamo è di avere un presidente della Repubblica davvero in gamba. È, diciamo, l'alter ego di Zelensky, noi lo diciamo così, in Moldova. Per cui questo è un primo problema. Quindi c'è stato un normale avvicendamento, non è stato né causato da crisi politiche, anche perché comunque il partito diciamo che governa col primo ministro questa nazione ha diciamo la maggioranza assoluta in Parlamento. È stato, credo, forse la prima volta in Moldova che un partito ha la maggioranza assoluta filo europeo, e prima quello precedente era Dodon che era filo russo, quindi c'è stato proprio una conferma di dove vuole andare a finire la Moldova. Per quanto riguarda il discorso delle manifestazioni, beh, io nessuno qui in Moldova diciamo prende in considerazione, forse magari sbagliando anche, perché a volte magari proprio da questi episodi si possono creare delle conseguenze anche abbastanza particolari, però chi le organizza? Le organizza il partito Shor, io non so se sapete chi è Ilan Shor, uno che ha fatto un furto di 1 miliardo in Moldova ed è scappato in Israele, quindi condannato a 7 anni e non so quanti mesi, fra l'altro la causa ogni volta viene rimandata, ora praticamente pensa che i suoi avvocati sono stati anche multati, perché comunque stanno facendo praticamente, come si dice termine calcistico melina, no? Che stanno cercando di perdere tempo. Per cui chi le organizza è uno scappato di casa, diciamo, uno che è fuggito perché ha commesso qualcosa di cui si dovrebbe vergognare, che paga i manifestanti. Ci sono ma filmati, non dico le prove della polizia, perché uno dice vabbè, insomma, c'è il governo in un certo modo, poi la polizia fa il gioco del governo. No, ci sono proprio i filmati di persone comunque conosciute che hanno sequestrato delle borse piene di soldi che devono distribuire ai manifestanti. Li portano dai villaggi più sperduti in Pullman, quindi è tutto organizzato. È un po' come quello che è successo ieri allo stadio lì a Mosca con Putin. 500 rubli, ci vai per forza, comunque ci devi andare. È così, qui purtroppo
d'altra parte
non
sono,
lo so, forse anche negli altri paesi, sono amici, anche
beh,
in Italia.
Berlusconi non è perché sia così diverso.
Sì. No, assolutamente. Per cui diciamo sono proteste un po' a comando.
Sì.
Se tenete conto che una delle rappresentanti che viene pagata da questo signore qui praticamente invocava, protestavano perché volevano i due mesi, gennaio e dicembre, che lo Stato pagasse praticamente l'intera bolletta, no? Beh, io non credo che ci sia in Europa oppure in altri posti uno Stato che ha pagato degli indennizi come paga anche lo Stato moldavo. Lo Stato ti aiuta abbondantemente. E questa signora invece pretendeva appunto che lo Stato pagasse completamente, perché il primo ministro Recean, proprio in Parlamento è successo questa cosa, ha detto va benissimo, non c'è nessun problema, quelle che abbiamo pagato, i signori che hanno pagato, ok, gli altri che dobbiamo pagare, ridateci i soldi indietro e le pagheremo con quei soldi lì. C'è un sistema di corruzione qui che prima ha fatto paura. Noi siamo del 91, quindi sono 32 anni di indipendenza.
Sì.
Sono stati 30 anni praticamente di governi filorussi, quindi praticamente indipendenza per modo di dire. Ecco perché ormai la gente ha voglia di cambiamento, ha voglia di respirare in un altro sistema.
Esiste una sorta
sbagliato o meno.
Esiste una sorta di, come dire, esercito o un milizio che possa contrapporsi, appunto, molto aiutata da
di circa 6.500 persone.
Sì, però la NATO potrebbe dire aggrapparsi a questo per fare la stessa operazione dell'Ucraina. Anche se forse ci sono differenze tra l'Ucraina e la Moldova dal punto di vista sia dell'interesse putiniano sia soprattutto dell'interesse della NATO, che in fondo ha già la testa,
sì,
di
diciamo
ponte.
Che, beh, insomma, hanno un'importanza completamente diversa una dall'altra.
Sì, anche
l'Ucraina intanto confina con la Russia, quindi è chiaro che qui sono anche troppo lontane. Cioè, la Moldova è stata in pratica sempre una terra di confine per la Russia e di confine anche per l'Unione Europea.
Nell'aprile del 22 ci furono degli attentati contro il Ministero degli Interni a Tiraspol, no? Che subito dettero l'impressione che la guerra potesse anche allargarsi fino a lì, e gli ucraini dettero anche la disponibilità, diciamo così, dell'assistenza militare, ma si è poi saputo niente di chi fossero gli autori di quegli attentati.
Qui quello che dicono, cioè sia la stampa ma sia anche gente comune, sono degli estremisti transnistriani, sono stati bloccati anche dallo stesso governo, perché a un certo punto il presidente loro, il loro presidente tra virgolette, praticamente all'inizio ha avuto un pochino di reazione contro la Moldova, poi dopo però ha cambiato completamente quando ha visto che comunque da Odessa non riuscivano. Sai che c'è stato quel momento in cui sembrava che il sud dovesse capitolare da un momento all'altro?
Sì,
ecco, lì allora sì, erano un po' in attesa. Poi nel momento in cui però, diciamo, non c'è stata questa grande risposta, sono loro che hanno avuto paura, perché quando Zelensky ha dato la disponibilità, anzi, ha detto se la Maya Sandu ci dice che ha bisogno, noi interveniamo immediatamente in Transnistria. Ecco, loro in quello poi hanno scritto... diciamo alla nostra presidente, hanno scritto dicendo no, il nostro conflitto praticamente dobbiamo dobbiamo risolverlo in modo pacifico. Quindi...
Sì, anche oggi c'era di nuovo Zelensky che diceva che avrebbe appoggiato eventualmente un'eventuale difesa della Moldova da un'aggressione.
Sì, questo è il vantaggio. Diciamo questo ultimo anno e mezzo è cominciato un po' prima della guerra. Ecco, però è stata molto brava la nostra Presidente ha degli ottimi rapporti un po' dappertutto, anche lo stesso endorsement che comunque hanno fatto gli Stati Uniti, che non è mai successo.
Comunque è un atteggiamento diverso, è un atteggiamento diverso rispetto a quello degli ucraini, cioè di tentare di comporre la cosa mantenendola sempre sul pacifico, sul evitare che di essere aggrediti.
No, beh, noi effettivamente comunque come Stato la Costituzione c'è la neutralità, per cui neutralità chiaramente non è che voglia dire non far niente oppure non avere un esercito, però è un popolo pacifico.
Potrebbe essere quel primo tassello di zona cuscinetto tra impero russo e impero, diciamo, della comunità europea.
Ora secondo me dipende un po', non è né in mano di uno né dell'altro, ma in mano un po', secondo me, dei cinesi. In questo momento sono quelli che potrebbero, se lo vogliono, potrebbero secondo me fermare comunque la guerra.
Sì,
poi è chiaro che sul Donbass o sulla Crimea io penso che si vada su delle repubbliche, delle zone autonome. Nel senso, le regioni a statuto come ci sono da noi,
sì,
no?
Sì, come il Trentino.
Sì, secondo me potrebbe essere una soluzione, pur rimanendo magari come territorio ucraino. Questo bisognerà capire poi i russi, però, che cosa fanno.
Bisognerebbe ritornare un po' agli accordi di Minsk, per certi versi, che prevedevano una soluzione simile.
Però probabilmente devono intervenire le altre nazioni, diciamo, come garanti di queste due zone, chiamiamole cuscinetto, chiamale regioni autonome, chiama come vuoi, devono intervenire, perché ti posso assicurare che gli ucraini preferiscono farsi sterminare, morire fino all'ultimo, ma non avere a che fare più con i russi. Del resto, ognuno qui... ti dico, anche i moldavi, guarda, c'è una piccola differenza, io ti faccio una differenza. I russi di etnia, che sono qui i russi, diciamo quelli nati qui comunque di etnia russa, parlano esclusivamente il russo. I moldavi praticamente parlano sia il rumeno e sia il russo. E quindi c'è già in questa cosa qui, c'è una predisposizione da parte... diciamo della maggioranza della popolazione comunque a non discriminare. Tieni conto che la Moldova è una delle nazioni dove ci sono, io ora non ho fatto un conto, ma ci sono almeno 11-12 etnie, arrivano fino a 23, però magari le altre sono anche abbastanza piccole, oppure è un popolo multietnico, per cui diciamo che non si sono mai fatti la guerra. Qui ci sono state posizioni chiaramente filoruste e filoeuropee, però poi alla fine comunque hanno sempre convissuto. Vai dappertutto, senti parlare russo e senti parlare romeno, non è che nessuno abbia, anzi, tieni conto che sono anche le università dove ci sono per gli studenti di lingua russa e gli studenti di lingua romena.
Certo.
Questo è un po' dappertutto.
Succedeva così anche in Ucraina prima, purtroppo il veleno del nazionalismo poi porta a certi effetti devastanti. Senti Carlo, noi ci dobbiamo salutare qui perché dobbiamo andare in Nigeria per parlare di altre cose.
Prendiamo un aereo.
Grazie comunque di queste informazioni di prima mano, peraltro, insomma, a presto.
Ci sentiremo presto.
Grazie a voi, buona serata, grazie, arrivederci.